Capitolo 15. E voi dite che oggi vostro marito era qui?
Sì.
Cristiana O'Brien si trovava da 20 minuti con De Vincenzi e non aveva pronunciato che monosillabi. A lui sembrava di interrogare un tavolo a tre piedi in una seduta spiritica. Un colpo per il sì, due per il no. E sapeva benissimo che 99 su 100 di quelle risposte erano truccate, come per il tavolo. Far parlare Olare gli era stato più facile. L'ometto, appena assalito e forato di fronte, si era sgonfiato. Dopo qualche tentativo di negarle, e sia pure con molte reticenze, aveva confermato le notizie date da Verna Campbell. Russell Sage, meglio conosciuto col nome di Edward Moran, era effettivamente un asso del banditismo. Il numero dei suoi delitti, quando venne finalmente arrestato, era così grande che nessuno poté mai stabilirlo con precisione. E Russell viveva effettivamente una doppia vita. Col nome di Sage aveva l'apparenza di un onesto commerciante, e lo era, rappresentante di una società industriale perfettamente regolare. Abitava i grandi alberghi, frequentava le stagioni balneari rinomate. Dopo aver preso moglie, ebbe appartamenti sontuosi e condusse la sua giovane sposa a ogni ritrovo mondano. In quanto Edward Moran, l'uomo era naturalmente tutt'altra cosa. Persino Dillinger lo amava e lo riconosceva come un genio nel preparare ed eseguire lo svaleggiamento di una banca. Un assalto organizzato da lui difficilmente o forse mai era fallito. Egli non lavorava due volte con la stessa banda. Era il tenore di cartello che si faceva scritturare per una rappresentazione e basta. Ma ogni volta la paga che riceveva era da re. Con tutto questo, nessuno aveva mai udito dire che Moran si fosse servito delle sue armi per altro scopo che non fosse l'intimidazione. Egli non aveva cadaveri sulla coscienza, o perlomeno non ne aveva che fossero stati resi tali personalmente da lui. Aveva sì i suoi esecutori, ai quali ordinava di far fuori i traditori, le spie, coloro ai quali mancava il buon senso di capire a tempo quant'egli fosse temibile e pericoloso, e quanto temerariamente sciocco potesse essere ricattarlo. Ma le sue mani erano monde di sangue e lui si vantava di diventare una femminuccia davanti alle ferite del corpo umano. Per questo, quando finalmente gli agenti federali riuscirono a impadronirsi di lui, la corte di Rutland non poté che condannarlo a 7 anni da scontarsi nella prigione di Alcatraz, dove già si trovavano quasi tutti i suoi compagni, da Al Capone a Harvey Bailey. Quando? Aveva chiesto De Vincenzi. Nel 1936, aveva risposto Olari. Ma i 7 anni non sono ancora trascorsi. Sarà stato graziato. Egli sapeva essere un così perfetto gentiluomo quando non svaligiava banche. Venuto al punto di parlare di Cristiana, la loquela di Prospero Olari aveva subito un improvviso arresto. Sì, Cristiana aveva sposato Russell Sage. Sì. Ella forse ignorava chi egli realmente fosse. Sì, la donna era fuggita da lui, lasciandolo solo a Portland, quando i G-Men gli stavano le calcagna. Ma null'altro l'ometto sapeva di preciso o voleva dire. Come aveva conosciuto Cristiana? L'aveva incontrata a Miami e aveva accettato di seguirla. La donna si era confidata con lui in alto mare, quando già il Rex navigava verso l'Europa. Questi i risultati dell'interrogatorio di Prospero Olari. Poi erano sopraggiunti il medico, il giudice istruttore, era arrivato Sani con altri agenti della squadra mobile e col fotografo. De Vincenzi aveva fatto piantonare i 3 piani della casa di mode. Ne aveva fatto perquisire le stanze, tranne la direzione, nella quale erano rimaste indisturbate Cristiano O'Brien e Madama Firmino. Aveva assistito agli interrogatori delle operaie e delle indossatrici. I 2 cadaveri erano stati trasportati all'obitorio e così era venuta prima la sera, poi la notte. Adesso, ed erano le 22, egli, allontanatasi Madama Firmino, che aveva dichiarato di andarsene a letto, si era seduto di fronte a Cristiana nel suo studio e aveva iniziato con lei quel colloquio che da parte della donna aveva assunto forme tanto laconiche. Che Russell Sage avesse fatto la sua apparizione nella casa di mode proprio quel giorno, De Vincenzi l'aveva saputo da Olari, il quale però si era affrettato a dichiarare che doveva trattarsi di pura coincidenza, da che egli non ammetteva che a compiere quei due delitti fosse stato il marito di Cristiana. E Olari, della presenza di Russell, si diceva informato dalla stessa Cristiana, la quale aveva parlato col marito nella propria camera, nel tempo in cui De Vincenzi, disceso al primo piano, procedeva all'interrogatorio di Madama Firmino. Saputo questo, a De Vincenzi era stato facile, interrogando Marta, Clara, Federico e Rosetta, apprendere la presenza di John Bolton e di sua sorella alla sfilata dei modelli, identificare quindi il temuto e fantasioso bandito, reduce dalla rocca di Alcatraz nel roseo e bonario americano. «E non avete idea di come abbia potuto fare John Bolton a conoscere l'ubicazione della vostra camera e a raggiungerla?» «No.» «E neppure chi possa avergli mandato gli inviti?» «No.» Cristiana non dava alcun segno di anormalità, se non quella sua ostinazione a rispondere a monosillabi. «Ascoltatemi, signora. Tutto quanto è accaduto in questa casa nelle ultime 10 ore non è soltanto tragico. È grottesco, pauroso, inconcepibile.» Cristiana chinò il capo assentendo. «Naturalmente, questi due delitti, presto o tardi, avranno una spiegazione, e allora anche l'inconcepibile sembrerà ragionevole. Ma per il momento c'è un punto sul quale voglio richiamare la vostra attenzione, pregandovi di non inasprirmi col vostro mutismo le difficoltà che debbo affrontare.» Un debole sorriso le apparve sul volto. «Ma io rispondo alle vostre domande, commissario. Non è colpa mia se esse richiedono per tutta risposta soltanto una negazione o un'affermazione. Bene, allora, il punto è questo. Perché si è trovata un'orchidea nella vostra camera? Perché se n'è trovata una sul tavolo di Evelina? Quel fiore ha per voi uno speciale significato?» «Mio marito ama i fiori. Quando rientrava a casa mi portava spesso un'orchidea.» «Sarebbe già straordinario accettare l'ipotesi che vostro marito abbia potuto commettere il primo delitto, già che non vedo come avrebbe fatto a uccidere Valerio, trasportarne il corpo nel vostro letto e uscire dalla casa per poi rientrarvi alle 4:30 circa, e cioè quando il cadavere è stato scoperto. Anche concedendogli tutte quelle sue eccezionali facoltà che lo hanno reso tristamente celebre in America, io mi rifiuto di credere che egli compia miracoli. Ma comunque mi rifiuto poi, in modo assoluto, di ritenerlo autore dell'assassinio di Evelina, che è stato commesso quando i saloni erano deserti e lui se n'era andato assieme a sua sorella. E questa volta di rientrare non veduto gli sarebbe stato assolutamente impossibile, perché tutti gli ingressi erano guardati dai miei uomini. Orbene, signora, se le orchidee non sono state introdotte in casa vostra da Russell Bolton, e del resto non vedo in ogni modo perché lo avrebbe fatto dal momento che ha voluto parlarvi e che quindi non aveva alcun bisogno di ricorrere ai fiori per richiamarsi alla vostra memoria. Da chi vi sono state portate e perché?» «Ah, se potessi risolvere di colpo tali enigmi, commissario! Credete che mi troverei qui alle prese con voi, ossessionata da quei due cadaveri? Le mie portentose facoltà divinatorie mi avrebbero permesso di prevenire gli assassini ed impedirli. Siete voi che dovrete rispondere a questi interrogativi. Chi? Perché?» «Avete ragione, signora. Tale compito spetta a me, purtroppo.» E De Vincenzi si alzò. «Non sarà però questa notte che potrò assolverlo, anche se l'assurdità della situazione, che l'assassino ha creato di proposito, potrà agevolarmelo. Intanto vi consiglio, signora, di ritirarvi nella vostra camera, o in qualunque altra camera vogliate. La casa è sorvegliata all'interno e all'esterno. Non credo che avverrà più nulla di tragico, almeno fino a domani.» «E domani voi tornerete?» «Io tornerò, signora.» «E spiegherete l'enigma?» «E tenterò di spiegarlo.» «Buonanotte, commissario.» «Buona fortuna, signora O'Brien. Ma voi non mi avete detto dove intendete trascorrere la notte?» «Dove? Oh, Dio, per quanto oggi io sia svenuta, il che potrebbe farmi giudicare una donna impressionabile, non ritengo di dover rinunciare al mio letto, soltanto perché su di esso ha giaciuto un cadavere, né vedrei altrimenti dove dormire. Non ci sono camere per gli ospiti in questa casa e neppure divani abbastanza comodi. si era alzata anche lei e si dirigeva all'uscio. De Vincenzi la seguì e la vide attraversare la stanza di Evelina e percorrere il corridoio fino alla porta dell'ascensore. Si volse. «Buonanotte, commissario». Qualche istante dopo era sparita. Per una volta tanto lui fece quel che aveva detto e se ne andò dalla casa di Christiane O'Brien. Fuori di lì, probabilmente, l'enigma insolubile non gli sarebbe più sembrato tale.